Rieccoci qua, Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini. È il momento di tornare nuovamente sulla gara di ieri, sull'1-1 tra Villarreal e Juventus. Lo facciamo con Nicola Moruso ai nostri microfoni. Ciao Nicola, ben ritrovato.
Ciao Nick.
Ciao, ben ritrovati a voi.
Cominciamo innanzitutto da un tuo commento generale sulla prova di ieri della Juventus e se è un risultato che alla fine, a tuo avviso, per come poi è arrivato il pareggio del Villarreal, lascia qualche rimpianto, qualche rammarico, considerando che, lo ricordiamo, quest'anno in Champions League il gol in trasferta non ha alcun valore aggiuntivo in caso di numero paritetico di gol tra una squadra e l'altra.
Ma sì, insomma, diciamo che è stata fortunata e anche brava ad andare subito in vantaggio. Quello che è mancato, naturalmente, credo sia la gestione intelligente di una partita in cui, insomma, Villarreal era sotto di un gol e attacca, troppo possesso palla, e mi aspettavo anche una Juventus un po' più incisiva, più cattiva in alcune circostanze, proprio per andare a chiudere la partita. Invece ha lasciato un po' in mano il pallino del gioco a una squadra che, insomma, sa fare molto bene questo, poi è arrivato un pareggio tutto sommato, insomma, meritato, ma sotto questo punto di vista, ecco, della gestione della partita, la Juventus credo che debba ancora migliorare tanto e maturare sotto questo punto di vista.
Ecco.
È vero che c'erano tanti giocatori assenti importanti, però credo proprio nella mentalità bisogna lavorare e Allegri ci sta lavorando.
Ti ha convinto la difesa a tre iniziale, al di là delle assenze di cui tu parlavi, comunque sia, e anche per esempio il continuo impiego di Rabiot, che francamente sta fornendo però delle prestazioni abbastanza sotto la sufficienza, mi sembra, che, insomma, al di là del fatto che ieri forse ci poteva stare anche il rosso, ma questo è un episodio in un contesto di partita, però c'è qualche giocatore che è veramente sotto rendimento.
Ma insomma, che Rabiot sia un giocatore sotto rendimento, da quando è arrivata la Juventus, per quelle che sono le sue potenzialità, per quello che mi dicono faccio allenamento, credo che, insomma, il suo apporto manchi a questa Juventus, perché è un giocatore che può fare benissimo tutte e due le fasi, ma lo vediamo sempre un po' paurito, tra virgolette, nel fare la scelta, quella giusta. Quindi mi spiace, perché, insomma, avrebbe le qualità per far meglio. Evidentemente non si è ambientato a Torino, non nel suo ambiente, però, ecco, sta a lui dare segnali di risveglio. C'è bisogno di un giocatore con le sue qualità. Latita da troppo tempo, ma è un problema, sicuramente è un problema, perché credo sia più una questione mentale che tattica o tecnica. Quindi speriamo, magari in un gol, una prestazione molto positiva, che possa ritrovare quella giusta fiducia, perché naturalmente intorno a lui non c'è c'è sfiducia da parte dei tifosi, insomma, c'è malumore, però, insomma, speriamo, insomma, che si possa ritrovare, perché il giocatore le qualità le ha, deve avere un po' più di coraggio, più un lavoro mentale bisogna fare su questo giocatore che altro.
Soprattutto, Nicola, ti chiedo, considerando anche il tipo di centrocampisti che ha la Juventus, non credi che molti commentano l'errore di anche chi dà giudizi, chi valuta l'operato di Arthur stesso, si vada a cercare su Rabiot delle competenze, delle qualità che questo ragazzo non ha mai avuto e che in un centrocampo così poco amalgamato, anche con, insomma, giocatori non all'altezza del blasone della Juventus, poi alla fine Rabiot paghi proprio l'assenza di chi, ad esempio, insieme a Locatelli dovrebbe costruire il gioco con un certo tipo di dolcezza nei piedi, paga il fatto che la Juventus vada poco in verticale, Rabiot ha un passo e un atletismo di indubbio valore, ma è sempre costretto a giochicchiare in orizzontale. Cioè, si fa un po' fatica,
sì,
poi
però,
a giudicarlo,
però,
no?
Sì, allora, di sicuro anche Arthur è il giocatore che dovrebbe far giocare la squadra, dovrebbe verticalizzare di più rispetto agli altri. Da Locatelli e Rabiot ci aspettiamo comunque tutte e due le fasi, ma soprattutto che, insomma, siano anche centrocampisti offensivi, che si inseriscano al momento giusto. Questo manca, la fiducia, anche nel tentare la giocata. Il centrocampista forte, insomma, quello che in un momento difficile della partita, magari c'è l'attacco che non riesce ad andare oltre in alcune circostanze, ti svoltano, con una giocata, con un'idea, con un inserimento, questo manca. Locatelli sta facendo il suo, nel senso, più di Rabiot, è un giocatore dinamico, ci si aspetta di più sotto il punto di vista della costruzione, ma non penso si possa arrivare chissà a quale cambiamento. Si può migliorare, ma credo che devono avere un po' più di coraggio proprio nel cercare la giocata e nell'inserirsi, nel farsi dar palla, insomma sicuramente devono cambiare, ma da Arthur, insomma, da quando è arrivato, sinceramente ho visto poche volte verticalizzare, cioè, mi aspettare di più, perché il giocatore che ha le geometrie giuste, ha la qualità giusta. Credo che veramente al centrocampo ci sia un problema proprio di carattere, di personalità.
A proposito di questo, il lavoro di Allegri è costantemente messo sotto la lente di ingrandimento, cosa che insomma capita costantemente a chi siede sulla panchina della Juventus. Credo nel calcio sia uno dei ruoli più divisivi che esistono in Italia e in generale in Europa. Ti chiedo, Nicola, dal tuo punto di vista, considerando anche il tipo di eredità che si ritrova Allegri dopo il biennio Sarri-Pirlo, la cessione di Cristiano Ronaldo, l'arrivo solo a gennaio di Vlahovic, come valuti il suo lavoro e il suo percorso fin qui?
Ma insomma, non mi aspettavo di più. Sta facendo il suo lavoro con una squadra che ha avuto grandi problemi di personalità, sta cercando di dare certezze. Non mi aspetto chissà quali svolte tattiche, ma tanta mentalità. Far ritrovare una squadra, insomma, che ha sempre avuto nel suo DNA il soffrire, mandar lì e vincere le partite. L'Allegri l'ha fatto per tanti anni, ora insomma tanti giocatori nuovi, tanti giocatori giovani, è stato chiamato un po' per ricostruire questa mentalità, senza dimenticare che in campo mancano giocatori che hanno questo, che hanno vinto tanto nella Juventus, quindi anche l'assenza di Chiellini, Bonucci, che insomma anche lui con la sua età non può essere sempre in campo. Giocatori che insomma aiutano la squadra a crescere sotto questo punto di vista, quindi la crescita è un po' più lenta, però sul lavoro di Allegri non mi sento di dare giudizi assolutamente negativi. C'è da crescere e credo che insomma lui sia l'allenatore giusto proprio per questo.
E a proposito dei giocatori, visto che facevamo un'analisi dei singoli, ti chiedo su De Ligt. Secondo me a volte su questo ragazzo ci sono eccessive critiche, forse perché è stato pagato così tanto e ci sono delle aspettative enormi, ma non so cosa debba fare di più De Ligt. Cioè, tra l'altro spesso viene, quando c'è un gol, viene sempre spesso tirato in ballo, ecco, quindi chiedo a te un giudizio.
Beh, non male, insomma, che ci si aspetta tanto, perché è un difensore che ha tantissime qualità, quindi tra i migliori in Europa. Però Nico, mi sento di dire insomma che il gol di ieri c'è stato non tanto un errore di Rabiot, ma un errore suo di valutazione, perché erano in tre giocatori su un attaccante e lui avrebbe dovuto seguire l'attaccante insomma più esterno, quindi è stato un errore di Zerit, ma non è l'ultimo dei problemi di questa Juventus, perché è un giocatore che è giovane, giovanissimo, un giocatore forte e che diventerà per me il capitano di questa Juventus, quindi ogni tanto sbaglia, credo sia anche fisiologico nella crescita di un campione, ci sta.
Nicola, ti porto un attimo in Serie A, tu insomma con Mazzarri hai vissuto una delle avventure, delle epopee che rimarranno per sempre nella storia della Serie A, ti chiedo se stai rivedendo... anche evidentemente da un punto di vista di risultati, il Mazzarri che hai conosciuto e che poi negli anni insomma ha vissuto degli alti e bassi, ma più mediatici che se si analizza solo il lavoro di campo, no?
Ma ieri proprio ho avuto il piacere di sentire Claudio Bellucci, che è allenatore in secondo, il professor Pondrelli, con cui abbiamo condiviso veramente degli anni molto belli. Ho anche un rapporto speciale con Walter. Secondo me, ve l'ho sempre detto, è un attore molto valido, ma sotto alcuni punti di vista, soprattutto quelli della comunicazione, insomma, non è molto amato, perché è un po' particolare, nel senso vive molto la partita, molto sanguigno, quindi insomma è un toscanaccio, quindi è un po' particolare come carattere, però vi assicuro che con la squadra è un grande allenatore nella preparazione della partita, nel gestire il gruppo, nel dare motivazioni. Sono convinto insomma che stia facendo veramente un grande lavoro a Cagliari, dal punto di vista tattico ma anche mentale, e lui è molto bravo in questo, quindi mi auguro che possa togliersi ancora tante soddisfazioni, perché è un allenatore sottovalutato.
Invece tu credi nell'impresa della Salernitana, che comunque ha cambiato praticamente tutta la squadra, perché poi alla fine, quando è arrivato Walter Sabatini, hanno modificato il mercato, ha portato tanti giocatori, anche dei rientri inaspettati, penso a quello di Perotti, o voglio dire a Fazio, che era ai margini alla Roma. Ecco, può bastare questo a tuo avviso, e Nicola in panchina, per far ripartire e sperare nel miracolo?
Diciamo che gli elementi affinché Nicola torni a far miracolo ci sono, perché abbiamo visto insomma che ha fatto dei miracoli veri e propri nella sua carriera, però sinceramente la vedo veramente dura, perché è una squadra sì che è stata per virgolette ricostruita, ma non sbagliare nulla da qui a fine stagione la vedo veramente dura per la Salernitana, quindi credo che sia un lavoro molto complicato per Nicola e ora anche Barone, insomma, che fa parte dello staff, risollevare le sorti di una società che merita di stare in Serie A per quello che rappresenta insomma la sua storia e la sua tifoseria.
Lotta a scudetto invece, considerando Nicola, quanto accaduto nelle ultime settimane e soprattutto la fresca, in un certo senso e brusca frenata delle prime tre, si sono rimescolate le carte, vedi sempre l'Inter avanti?
Allora, io vedo l'Inter avanti perché è la squadra che a noi gioca meglio di tutte, è la squadra che ha più entusiasmo, forse anche più talento e qualità. Un passaggio a vuoto ci sta, credo sia favorita. Poi c'è il Milan che secondo me può essere tra virgolette la vera sorpresa, con Pioli che ha fatto veramente in questi anni un lavoro incredibile su questa squadra, che insomma l'ha riportata a grandi livelli, grazie anche insomma, al lavoro di Maldini, di Massara, importante, però la vedo un po' dietro all'Inter. E chi invece secondo me ha la maturità per arrivare fino in fondo e per poter contendere il campionato all'Inter e il Napoli. A me è una squadra che piace perché si è costruita anno dopo anno, è cresciuta, può avere anche magari dei momenti, delle prestazioni magari un po' meno brillanti, però credo che mai come quest'anno sia una squadra matura e completa, con uno spalletto in più.
Senti, io però, visto che tu hai parlato giustamente dell'Inter e anche del Napoli come squadre che possono essere particolarmente favorite in questo scudetto, questa lotta a scudetto, voglio soffermarmi un attimo su Lautaro Martinez e chiederti cioè, il motivo della crisi da gol di Lautaro Martinez è da ricercare in qualcosa di particolare, cioè del fatto che comunque sia questa coppia con Dzeko non è proprio quella ideale, o è un momento che capita a determinati attaccanti, magari è successo anche a te di non segnare per qualche settimana e quindi poi si entra in quel loop negativo, no?
Sì, Nico, allora ci sono dei momenti in cui la porta anche dall'attaccante diventa veramente piccola e diventa poco, un momento di sfiducia. Un periodo che puoi tirare da qualsiasi posizione, palo, traversa, parata miracolosa del portiere. Quindi è un momento di Lautaro, non mi preoccuperei eccessivamente. È un giocatore che lotta, è un giocatore che c'è, si presenta sempre lì. Magari in questo periodo non gli va bene, ma poi arriverà il periodo in cui insomma sarà il contrario. Basterà toccarla una volta la palla e va dentro. Quindi non è un problema secondo me di compatibilità con Dzeko, ma è un momento personale che insomma tanti attaccanti hanno passato, ricordiamo anche Dzeko in un passato anche recente, qualche anno fa, insomma, sbagliava tanto, però poi insomma con quella maturità è diventato un giocatore che non perdona, quindi mi aspetto anche da Lautaro che torni a brillare e far gol. Normale che lo vediamo anche in campo, un po' nervoso, ma è normale, atteggiamento normale, ma la testa di Lautaro mi piace, è uno che ci prova, è uno che sa che ha le qualità per poter tornare a essere determinante nell'Inter.
E Nicola, a proposito di attaccanti e di capacità anche di, come dire, di far bastare i pochi palloni a disposizione, di fatto al suo secondo pallone Champions, perché il primo l'ha controllato, Vlahovic ha fatto gol. E, insomma, come biglietto da visita non è male.
Beh, lasciatemelo dire, veramente, è un giocatore forte, forte perché ha fisicità e ha qualità. E poi insomma è arrivato lì in Champions League dopo 30 secondi da buttare dentro, sono segnali troppo importanti di chi vuole determinare, di chi sa di avere una forza mentale e fisica e anche tecnica, perché anche nella gestione della palla è un giocatore fenomenale, e l'abbiamo visto ieri in altre situazioni con tre avversari lì addosso, riusciva comunque a tenere palla. Certo, bisogna utilizzarlo bene, bisogna assistere un giocatore così, creargli le situazioni e soluzioni per poter rendere sempre meglio, perché un giocatore veramente ha un minimo gol a partita, secondo me, se la squadra gioca bene.
Sì. Infatti, proprio guardando gli attaccanti, io credo che oggi i due centravanti più forti della Serie A siano da una parte Vlahovic e dall'altra anche Osimhen, perché anche Osimhen è un altro che ha caratteristiche diverse ma ha un potenziale devastante, non so se sei d'accordo.
Sono d'accordo perché il giocatore sinceramente mi ha meravigliato, no? Per come è esploso, per come l'abbiamo visto il primo anno, abbiamo intravisto alcune qualità ma non mi sembrava un attaccante, un bomber di razza. Invece è diventato un giocatore insomma che ora anche la prima occasione lo butto dentro, se sta bene fisicamente è incontenibile, lo vediamo quando c'è per il Napoli, quando lui c'è per il Napoli la differenza la senti, la vedi, un giocatore che dà profondità, che lotta, che sgomita, è il momento giusto, insomma la butta dentro, quindi un grande acquisto. E di verità io l'avevo un po' sottovalutato, ma mi sono rettificato.
Nicola, a proposito di acquisto, proviamo insomma a fare una riflessione sia sul presente che sul futuro per quello che dovrà ed è stato fin qui il rapporto tra Dybala e la Juventus, perché con un contratto in scadenza c'è anche da considerare, e da qui riparto, il fatto che dal 2016 a oggi, nella fase a eliminazione diretta della Champions League, molto spesso la Juventus ha dovuto fare a meno di Dybala, o totalmente in quanto proprio assente dalla lista dei convocati, o penso alle recenti esperienze con l'Ajax, con il Porto, con un giocatore che aveva non più di un tempo sulle gambe. Questo a tuo avviso quanto pesa nella valutazione complessiva che si può fare del percorso di Dybala fin qui con la Juventus?
Ma secondo me pesa molto sotto il punto di vista proprio di una questione mentale, no? Avere un giocatore tranquillo in campo è un giocatore che deve fare i conti un po' col proprio futuro. È vero che un professionista deve entrare in campo e deve comunque essere sempre lì con la testa, però lui mi sembra che questa situazione pesi molto. E io sono convinto che una volta che la Juventus troverà l'accordo con Dybala, lo vedremo poco infortunato. Spesso è anche una questione mentale che porta anche a una tensione muscolare, una tensione a una facilità. Se non stai bene con la testa, se non sei tranquillo, se non hai quella fiducia, no? Anche nel rapporto che c'è con la società. Si creano tensioni che poi vanno anche a fluire su quelle che sono le qualità fisiche di un giocatore. Lui mi sembra che sia uno che da un po' di tempo soffra questa situazione, quindi mi auguro che possa risolverla e formare un tandem d'attacco fantastico con Vlahovic, anche se a me piace molto il tridente Morata, se gli lasciamo un po' di spazio, con Dybala lì a giocare, lì a inventare per Vlahovic, insomma credo sia un attacco che possa diventare ad alti livelli veramente.
Quindi seguendo il tuo ragionamento, la tua sensazione è quindi che Dybala alla fine rinnoverà questo contratto con la Juventus?
Mi auguro, perché è un giocatore che ha qualità, è un giocatore che può deve essere messo al centro del progetto, perché lo aspettiamo da un po', per un motivo, per un altro, ha fatto bene in campionato, spesso determinante, però per il tipo di giocatore, deve fare la differenza anche in Europa, la può fare, ma deve avere tutte le condizioni per poterlo fare. Quindi ora io mi auguro che la Juventus trovi un accordo, perché è un giocatore che ci deve essere, cioè talento, ha qualità, fa gol, aiuta il compagno, assist, ti inventa la giocata se sta bene. Quindi mi auguro che, insomma, possa essere parte del presente e del futuro della Juventus.
Nicola, l'ultima per quanto mi riguarda è sul rendimento di Scamacca. Dopo un inizio in cui va detto anche lo stesso Dionisi aveva difficoltà nello schierare serenamente e tranquillamente in campo lui, Raspadori e Berardi, nel momento esatto in cui, insomma, il lavoro quotidiano ha portato evidentemente le parti a trovare un compromesso, il Sassuolo, Scamacca e Raspadori hanno iniziato a mettere le ali. Non a caso, insomma, la vittoria di San Siro con Inter e Milan prima, la vittoria allo Stadium con la Juventus. Quanti margini di miglioramento, però, nonostante sia già in doppia cifra, ancora Scamacca, a tuo avviso?
Beh, sono un giocatore, anche lui, abbastanza, mi sembra, completo, che abbia una forza fisica non indifferente, con delle qualità tecniche che vanno migliorate. Ma se consideriamo la sua giovanissima età, credo che, insomma, il futuro sia assoluto anche dalla sua parte. E poi un giocatore che ti offre tante opzioni, può giocare a due, insomma, davanti col tridente, insomma, un giocatore che ha delle qualità uniche, direi, nel nostro panorama calcistico. Quindi se lo lasciamo crescere con tranquillità, tra qualche anno vedremo uno Scamacca ad alti livelli.
Ecco, e Nicola, mi collego a questo ragionamento chiedendoti l'ultima cosa: se secondo te non è un po' troppo sottovalutato anche Pinamonti, perché si parla molto di Scamacca, Raspadori, però Pinamonti, che comunque, insomma, come età ci siamo, non ha tutta questa visibilità, mettiamola così.
Sì, però c'è da dire, insomma, che la visibilità bisogna conquistarsela, e lui ha la possibilità sempre più di dimostrare le sue qualità, no? E sentiamo parlare di Pinamonti, insomma, da qualche
tempo.
Anno.
Sì, sì.
Un giocatore che ha potenzialità, qualità, però sai, poi a un certo punto ti aspettano, ma bisogna spingere un po' più sull'acceleratore, o resti lì, insomma, tra virgolette, tra gli attaccanti che avrebbero potuto fare grandi cose. Quindi lui, secondo me, può crescere sotto il punto di vista mentale, perché poi è anche un giocatore che ha qualità e anche fisico per poter fare la differenza.
Nicola, grazie mille.
Ciao,
alla
Nicola.
Prossima.
Grazie a voi, buona continuazione.
Grazie a
Ciao.
Te.